Noi forse qualcuno può darsi che sfuggendo alle forze dell'ordine può darsi che arrivi. Noi siamo, e sono le sette, no?
Sì.
Noi siamo, se volete sedervi c'è posto qua. C'è, come volete voi, però. Di solito il tavolo è più favorevole.
Siamo abitudinari.
Oh, sì, no, come? Quarta domenica del tempo ordinario. E quindi la prima lettura dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20. Leggeremo il profeta preannunciato da Mosè. La seconda lettura nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, dal versetto 32 al versetto 35. Stiamo leggendo la prima lettera ai Corinzi come seconda lettura nel corso di queste domeniche. Dunque siamo verso la fine del capitolo 7. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 95, che è il salmo invitatorio per antonomasia. Noi lo leggevamo diverse settimane addietro, salmo 95, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 107. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, dal capitolo 1, nel capitolo 1, dal versetto 21 al versetto 28. Con la lezione divina di stasera noi ci disponiamo a celebrare la domenica quarta del tempo ordinario. Come sappiamo, la parola del Signore ci dona luce, ci dona sapienza nel discernimento dei nostri passi, mentre cresciamo anche noi insieme con tutta la Chiesa nel cammino del discepolato. È il cammino della nostra vita cristiana che si compie nella sequela del Signore Gesù, nostro unico Maestro e Salvatore. Noi tutti siamo sempre e soltanto dei discepoli. Tutto il popolo cristiano vive in condizione di discepolato e quindi guarda verso il maestro da cui è istruito, da cui è condotto come da pastore attento e fedele. In quanto discepoli, noi vegliamo per custodire la voce del maestro. In quanto discepoli, noi partecipiamo esultanti al banchetto preparato dal maestro che ci invita e ci ospita. Queste prime settimane del tempo ordinario costituiscono quest'anno, ma in realtà anche negli altri cicli, negli altri anni, quando leggiamo gli altri Vangeli sinottici, queste prime settimane, vi stavo dicendo, costituiscono un'occasione assai preziosa per noi nel corso dell'anno liturgico, proprio perché ci aiutano a illustrare e a valorizzare la nostra realtà di discepoli. Approfittiamone con sincera devozione, con animo lieto, con lo stupore che sempre ci coglie nell'incontro con il Signore vivente e nell'esperienza dell'affidamento a Lui. La parola dell'Evangelo ci guida, l'Eucaristia ci alimenta, il nostro discepolato si compie al di là di ogni limite e di ogni impedimento, si compie nella Chiesa per l'avvento del Regno. Amen. Ed ora, nel libro del Deuteronomio, leggiamo il testo che vi citavo nel capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20. Pia, leggi.
Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quando io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire.
Grazie. Un altro profeta simile a me, uguale a me, come me, dice Mosè. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, siamo ancora alle prese con la grande introduzione. I versetti che seguono immediatamente il brano che leggevamo domenica scorsa, quindi dal versetto 21 al versetto 28. Pier Francesco.
Giunsero a Capernao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 107, ristabilendo un contatto con la serie dei salmi che stiamo leggendo ormai da alcuni anni. Stiamo andando di seguito un salmo dopo l'altro e siamo giunti all'ingresso nel quinto e ultimo libretto del Salterio. Salmo 106 che leggevamo nel nostro ultimo incontro chiude il quarto libretto, il Salmo 107 apre il quinto libretto del Salterio, che da qui ci porterà naturalmente sino in fondo al libro della preghiera, e come il largo finale di tutto il libro della preghiera, questo quinto libretto. E vi entriamo facendo nostro ancora una volta il canto dell'Alleluia che risonò per la prima volta alla fine del Salmo 104, probabilmente ricordate, ed ora qui segna il passaggio e anche la continuità tra il quarto e il quinto libretto. Certamente qualifica in maniera inconfondibile l'ingresso nell'ultima tappa del grande cammino che è stato inaugurato con quella beatitudine che leggevamo nel primo versetto del capitolo primo, del Salmo 1. Beato l'uomo che, beato l'uomo che, qui intraprende quel cammino. Ed ecco l'ultima tappa, ne avremo da qui fino al Salmo 150. Alleluia, alleluia. Ricordate che il quarto libretto ci ha condotti attraverso la gioia dell'attesa che custodisce la promessa del Signore, un modo per richiamare in maniera estremamente sommaria e fuggevole il Salmo 105, ci ha condotti il quarto libretto fino al nostro stare sulla soglia, al nostro esserci e il nostro essere è in grado di confessare, di dichiarare, di presentarci sulla soglia nella condizione di pagani, come abbiamo constatato leggendo e meditando il Salmo 106 a suo tempo, l'ultimo salmo del quarto libretto, salmo che si apriva nel versetto 1 con celebrate il Signore perché buono, quel odù. Confessate, prendete posizione, consegnatevi, perché la sua grazia è eterna. E lo stesso verbo compariva al termine del Salmo 106 nel versetto 47, che in realtà è l'ultimo versetto del Salmo, perché il Salmo 48 è la dossologia che chiude il quarto libretto, là dove leggevamo affinché proclamiamo il tuo santo nome, affinché confessiamo il tuo santo nome, affinché in questo riferimento a te e al tuo modo di rivelarti, il tuo nome santo, il rivelarsi della tua santità, ecco che noi assumiamo in pieno la responsabilità della nostra presenza, il nostro esserci. Salmo 106, il nostro esserci sulla soglia, ricordate, così come il Salmo illustrava la condizione itinerante del popolo che nel corso della sua storia ha dimostrato con ripetizioni pressoché martellanti la contraddizione dei propri rifiuti, delle proprie resistenze, della propria ribellione, con un'insistenza veramente sconcertante, potremmo dire paradossale, se non fosse in tutto e per tutto quella rievocazione dei fatti della storia passata corrispondente ai dati oggettivi di essa. Ed ecco, sulla soglia noi ci ritroviamo, il Salmo 106 usava esattamente questa terminologia, come dei pagani, come dei mendicanti, sulla soglia, e sulla soglia il nostro Osanna, era il versetto 47 che richiamavo un momento fa, l'ultimo del Salmo 106, quel salvaci Signore Dio nostro, Osanna, Osanna, Oshenu. Salvaci Signore Dio nostro, raccoglici di mezzo ai popoli, in mezzo ai pagani, qui sono i goim, ne parlavamo a suo tempo, niente di nuovo. E dunque questo è il nostro Osanna di peccatori, peccatori la cui solidarietà è data dall'appartenere al nome santo del Signore, come il versetto 47 del Salmo 106 ci ha annunciato, e noi siamo qui per proclamare, per attestare che là dove come pagani non abbiamo altro titolo se non quello di mendicanti, noi confessiamo di appartenere a te, alla santità della tua iniziativa, alla fedeltà inesauribile e incrollabile della tua volontà d'amore. Per questo ci gloriamo di darti lode, e così saremo anche in grado, il Salmo 106 ci ha orientato in questa prospettiva, saremo in grado di fare della nostra vita una testimonianza benefica per tutti i pagani di questo mondo. Ed ecco, E così, cantando l'alleluia, si entra nel quinto libretto. È l'ultima tappa del grande viaggio. E il nostro Salmo 107 funge in maniera veramente efficacissima da soglia di accesso, soglia di ingresso. Vedete, il nostro Salmo 107 è il frutto di una composizione complessa, niente di cui dobbiamo spaventarci comunque. Una composizione che mette insieme elementi di carattere liturgico relativi alla celebrazione dei riti previsti per il ringraziamento, celebrazioni eucaristiche, per ridirla a modo nostro, celebrazioni che si inseriscono opportunamente nel quadro delle attività liturgiche che si svolgevano nell'antico tempio, in concomitanza con l'offerta di sacrifici di ringraziamento. Ecco la partecipazione orante dei fedeli che illustrano i motivi particolari per cui sono impegnati nel offrire la confessione della propria gratitudine, la testimonianza della propria riconoscenza per quello che è avvenuto e di cui rievocano in maniera essenziale le vicende. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo si sviluppa facendo ricorso per quattro volte a un formulario che è subito riconoscibile per lo schema fisso che lo struttura, formulario che mette in evidenza diverse situazioni che vengono rievocate come motivo adesso per ringraziare. E le vicende diverse sono poi in realtà quattro testimonianze diverse che si succedono inquadrate all'interno di uno stesso schema, danno poi forma a un unico disegno di grazia. Si aggiunge poi al nostro Salmo una riflessione sapienziale, per cui possiamo subito già dare uno sguardo al testo. I primi tre versetti sono l'invitatorio. Dal versetto 4 al versetto 32 le quattro testimonianze di gratitudine con cui oranti che hanno avuto a che fare con particolari vicissitudini confessano l'intervento del Signore, dichiarano ci sono con tutto il carico del loro vissuto per rendere grazie a colui che è intervenuto. Sono quattro tipologie di ringraziamento relative a quattro tipologie di vicende umane che nella loro diversità sono comunque coordinate, vi dicevo già, all'interno di un unico grande disegno. Fino al versetto 32, dal versetto 33 al versetto 41 un'aggiunta di carattere meditativo, come una riflessione sapienziale, dicevo poco fa, che serve a riprendere il percorso compiuto e cogliere in esso un insegnamento unificante, fino ai versetti 42 e 43, gli ultimi due versetti che hanno la configurazione propria di un epilogo. Il Salmo si apre dunque col canto dell'alleluia, e quindi l'invitatorio. Leggo: celebrate il Signore perché è buono. Vedete che questo imperativo, celebrate, il verbo udu, è lo stesso avvio che incontrammo a suo tempo nel versetto 1 del Salmo 106. Celebrate il Signore perché è buono, perché la sua grazia è eterna. E subito il versetto 2 aggiunge: lo dicano i riscattati del Signore, coloro che sono redenti, i redenti del Signore, Geule Adonai, che egli liberò dalla mano del nemico, che egli redense dalla mano del nemico, è il verbo corrispondente al sostantivo riscattati, che compare qui nel secondo rigo del versetto. Egli li riscattò, e li riscattò dalla mano del nemico. Il nemico, per antonomasia, qui il termine usato allude in maniera molto ampia, e verrà ripreso successivamente a più e più volte questo medesimo termine per indicare l'opposizione, l'ostacolo, l'impedimento, una presenza che stringe, che opprime, che schiaccia. E dunque il Signore ha dimostrato di essere redentore, cioè colui che paga il prezzo necessario per riscattare coloro che altrimenti sono prigionieri, sono intrappolati, sono schiacciati, sono oppressi, sono dominati dalle avversità. Ed egli, rileggo come è scritto nella Bibbia, liberò dalla mano del nemico quei tali che adesso possiamo ben identificare come i redenti del Signore, e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno. Dunque veramente ci sono tutti in questa maniera di individuare coloro che sono oggetto dell'intervento del Signore, che riscatta, che paga il prezzo per recuperare coloro che sono altrimenti prigionieri di situazioni opprimenti, rispetto alle quali non sono in grado di trovare soluzione. Ed è il Signore che interviene, e vedete, la prospettiva è amplissima. Qui ci sono di mezzo quelli che ritorneranno dall'esilio, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno, tutti coloro che sono disseminati nei molteplici territori della diaspora. Ma qui in realtà la prospettiva si allarga oltre ogni misura, perché qui in questo come dire, all'interno di questo orizzonte che raccoglie la presenza di tutti coloro che ritornano, noi riconosciamo senza alcuna difficoltà la presenza di tutti coloro che sono alle prese con la propria vocazione alla vita, e alle prese dunque con quel cammino di ritorno alla sorgente, alla pienezza della vita, quante volte ne abbiamo parlato, quel cammino di conversione alla vita, che è la strada nella quale convergono le esistenze dell'umanità intera, di tutti gli uomini, a qualunque popolo appartengano, in qualunque epoca, quale che sia la loro propria identità di ordine culturale o sociale. C'è Gregorio di Nissa che, commentando questo versetto che io citavo già in un'altra occasione, dice così: il Salmo 106 espone sotto forma di rendimento di grazie, sotto forma dunque di eucaristia, di ringraziamento, espone i vari modi in cui Dio recupera la miseria umana. E vedete, qui il titolo di essere umano alle prese con l'esperienza della miseria è un titolo da applicare ad ogni creatura umana, ieri come oggi e sarà ancora domani fino alla fine dei tempi, in ogni luogo e in ogni condizione di vita. Per tutti gli uomini che passano attraverso l'esperienza della miseria, non c'è esperienza che sia oggettivamente più adeguata a raccogliere l'umanità intera in un unico disegno. Dove l'esperienza della miseria qui è reinterpretata dal Salmo 107 come modalità di accesso a quel percorso di ritorno, di conversione alla vita che si viene strutturando nella forma del ringraziamento. Dunque, il canto di ringraziamento adesso da parte di coloro che sono redenti del Signore, coloro che sono stati sottratti all'avversario, alla mano, alla pressione, alla stretta di situazioni che conferiscono all'esistenza di ogni uomo le caratteristiche di una miseria per la quale gli uomini non trovano rimedio. Sono le strade dell'esistenza umana che non sono adeguate a orientarsi verso quella pienezza della vocazione alla vita che lui, il Dio vivente, ha conferito alle sue creature all'inizio. Se non fosse vero che le strade che nell'esperienza umana non raggiungono la meta non fossero visitate dalla iniziativa fedele, puntuale, insistente, redentiva del Signore. Fatto sta che adesso noi leggiamo dal versetto 4 al versetto 32 le quattro testimonianze di gratitudine, le vicende che qui vengono illustrate sono diverse, ma c'è comunque, già ve lo preannunciavo, una continuità, c'è comunque una connessione tra l'una e l'altra di queste testimonianze. In ogni caso, lo schema del formulario è puntualmente rispettato. Abbiamo a che fare con la descrizione di una particolare vicenda che ha tutte le caratteristiche di una esperienza di miseria, come diceva Gregorio Nisseno, una tribolazione. Come si svolgono, come si orientano, come sono percorribili, che cosa succede sulle strade della vita. Tribolazioni e poi la supplica, vedete qui basta un colpo d'occhio, già tenendo conto della prima testimonianza che dal versetto 4 ci porterà fino al versetto 9, se voi con l'occhio arrivate al versetto 6, nell'angoscia gridarono al Signore, ecco, questa espressione ritornerà puntualmente, stando allo schema del formulario, nelle sezioni successive. E dunque l'invocazione, la supplica e poi la liberazione, perché il Signore è Redentore, perché è Lui che piega le strade percorse dagli uomini che non raggiungono la meta in maniera tale da ricondurle alla all'intenzione originaria per cui il Dio vivente tutto ha creato e chiama gli esseri umani alla vita. E naturalmente di seguito il ringraziamento, così in ciascuno dei quattro quadri che adesso man mano illustreremo. Il primo, dunque, vagavano nel deserto, nella steppa. Non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Ecco, abbiamo a che fare con dei viandanti smarriti. È un'immagine perfettamente eloquente. Gente che ha perso la strada, che ha perso l'orientamento e naturalmente spossatezza, sfinimento, assenza di riferimenti nel mondo attorno a loro, ma assenza di riferimenti per quanto riguarda le motivazioni interiori. Affamati, assetati, veniva meno la loro vita. Una nota di sgomento caratterizza questo andare brancolando in una steppa senza strade. Meglio così vi suggerisco di intitolare, tanto per aiutarci con qualche elemento di sintesi, questa prima testimonianza, intitolarla come la miseria delle strade perdute. Strade perdute. Perché le strade evidentemente erano state individuate, almeno intraviste, o comunque oggetto di un discernimento programmatico, ma adesso non ci sono più. Strade perdute. E strade perdute nel rapporto con l'ambiente, strade perdute nel discernimento interiore. Quella steppa di cui si parla qui è esattamente il territorio desolato, là dove non ci sono piste, non ci sono tracciati, non ci sono segnali, indicatori, e non trovavano il cammino per una città dove abitare. Dire città non è soltanto una meta geografica o di carattere comunque logistico, la città è una società, è un intreccio di relazioni, è un riferimento alla convivenza civile, e comunque poi si venga manifestando, esprimendo nel corso della storia umana, ma non c'è più una città dove abitare. Vedete, non è soltanto un problema dunque di ordine immediatamente tecnico, qualcuno che si è smarrito in montagna o in un bosco o in un vallone dirupato, è proprio l'esperienza di quella miseria che caratterizza l'esistenza umana quando ci si rende conto di aver perso la strada. Ed ecco, qui dice il nostro versetto 6 che nell'angoscia gridarono al Signore. Vedete che questa angoscia è lo stesso termine che nel versetto 2 era tradotto con nemico, una situazione di soffocamento, una stretta che si presenta come un ostacolo, una oppressione. Ho usato termini del genere poco prima, e adesso vedete nell'angoscia, in quella situazione di miseria che qui nel nella prima tipologia di testimonianze che stiamo considerando, riconducevo all'esperienza di chi ha perso la strada, l'ha persa nel rapporto con l'esterno, nel rapporto con se stesso, con la sua coscienza, con i suoi ideali, con i suoi desideri, con i suoi propositi, con i suoi programmi di vita. Non c'è più la strada. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò. Ed egli li liberò dalle loro angustie. Qui le angustie, è detto con un altro termine ancora, che zucca è una calamità che rinvia all'immagine di chi si sta sporgendo su un crinale senza protezione e basta un passo e si precipita. E dunque una posizione vertiginosa, laddove, vedete, rispetto a quello smarrimento della strada, per gli uomini non c'è rimedio.
Angustia con pregiudizio, quindi.
Io metterei, come dice la nuova traduzione?
La nuova traduzione di Gianni.
Come dice?
Angoscia.
Angoscia. È una posizione vertiginosa, ecco. Okay. Mettiamola così. Sì. È lì dove ti manca il fiato perché stai poi precipitare. Qualcuno ne sa qualche cosa. Evviva! Allora dice, egli li liberò dalle loro angustie e li condusse sulla via retta perché camminassero verso una città dove abitare. Vedete, è l'opera del Redentore, è lui che guida il cammino. E l'opera del Redentore non è un colpo di bacchetta magica, non è neanche, come dire, improvvisamente la scoperta che c'era un segnale, ma era momentaneamente nascosto dalla frasca di un albero oppure da un turbine di sabbia mosso dal vento. No, è lui, li condusse, è lui che guida il cammino. Li condusse sulla via retta perché camminassero verso una città dove abitare. Dunque, strade perdute, e adesso, proprio in rapporto a quello che il Signore ha realizzato da parte sua, ecco, in rapporto a lui, Redentore, lui che riscatta la miseria umana, ecco il ringraziamento. E quindi versetti 8 e 9 ringrazino il Signore per la sua misericordia. Vedete che il ringraziamento viene espresso facendo ricorso a quello stesso verbo che in altri momenti abbiamo tradotto con celebrare, confessare, proclamare. È la gratitudine di chi in questa vicenda reagisce corrispondentemente alla iniziativa redentiva del Signore. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, a favore dei figli degli uomini, dice la lettera, sono tutti gli uomini, sì, tutti gli uomini. Qui vedete, è un'espressione estremamente, estremamente aperta, estremamente ampia, estremamente ecumenica, è veramente la condizione umana. Ci sarà qualcuno che è più consapevole di altri e quindi è in grado di esprimere con la propria viva voce e in un contesto anche liturgicamente predisposto il proprio ringraziamento, ma è il ringraziamento che raccoglie la partecipazione di una moltitudine umana laddove coloro che hanno sperimentato cosa vuol dire essere viandanti smarriti hanno avuto a che fare con la presenza che li guida per i suoi prodigi a favore degli uomini, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Notate che questa è l'espressione usata dalla Madonna nel Magnificat, eh? La Madonna qui sta, nel Magnificat sta citando il Salmo 107, quando parla dell'affamato ricolmato di beni. Qui sul bordo della mia pagina c'è il rinvio al Vangelo secondo Luca. La Madonna sta citando il Salmo 107. Coloro che hanno sperimentato questa fame, che non è soltanto la fame che affligge lo stomaco, è la fame di chi non ha strada, di chi non sa più dove andare a sbattere la testa. È una situazione lontanissima dalla nostra generazione questa. Proprio non capiamo niente di quello che sta succedendo nel Salmo 107. Ecco. E questa fame è lo spazio che nella nostra misera esistenza umana si apre come luogo in cui si rivela il Redentore, che porta con sé la testimonianza di una incrollabile pazienza, coerenza, puntualità nel tracciare lui la strada. Primo quadro. Secondo quadro. Dal versetto 10 al versetto 16, la seconda testimonianza. E adesso vedete, la vicenda è diversa, anche se, come vi ho detto e ripetuto, esiste una inconfondibile connessione tra le diverse situazioni di cui qui gli oranti, i redenti che ringraziano, danno testimonianza. E adesso dice il versetto 10: abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Adesso vedete, non sono in questione delle strade perdute, bensì delle strade, per ridirla anche qui in maniera molto sintetica, poi bisogna che ci intendiamo meglio, delle strade interrotte. E abbiamo a che fare con coloro che sono prigionieri di una situazione di oscurità, di una tenebra fitta che, vedete, li incapsula in quella condizione di incatenamento che ha trasformato il loro stesso cuore in uno spazio carcerario, prigionieri del buio nel cuore. E vedete, c'è di mezzo, per come leggevamo in questi tre versetti da 10 a 12, c'è di mezzo il disgusto di chi per vicende che non sono illustrate nei dettagli comunque sono stati condotti a disprezzare la vita, si sono ribellati alla parola di Dio. Vedete, in questo caso non è semplicemente uno smarrimento, in questo caso è l'opposizione, la ribellione subito si traduce in un incapsulamento del vissuto umano all'interno di un di una prigione, e la prigione tende a coincidere con lo spazio buio che si insedia come esperienza di inconsolabile delusione, tristezza, sconfitta nel cuore umano. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure. Vedete, è un cuore ripiegato, è un cuore inceppato, è un cuore incurvato, e cadevano e nessuno li aiutava. come vi dicevo poco fa, qui c'è di mezzo una ribellione che il versetto 11 illustra a suo modo, accennando a un disprezzo. È in questo caso non soltanto lo smarrimento, ma il rifiuto, il disprezzo a proposito del disegno dell'Altissimo, la parola di Dio, e un disprezzo collegato con l'esperienza di una sconfitta. Di una delusione, le conseguenze pressoché automatiche di chi urta contro un ostacolo invalicabile, come quando ci si infila in un vicolo cieco, non c'è sbocco, non c'è e non ci sarà sbocco, e d'altra parte una testardaggine che sembra inguaribile, quella di chi ha fatto del proprio stesso cuore il luogo della propria prigione. Ed ecco, nell'angoscia, gridarono al Signore. Di nuovo, quello stesso schema che si ripropone. E adesso, dite, in quello stato di miseria, lo stato di miseria di coloro che sono alle prese con strade interrotte. E allora gridarono, ed egli li liberò dalle loro angustie. Ci risiamo, e li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Adesso vedete, è lui che illumina la scena del mondo, ma è questo intervento suo, che ripeto non in nessun modo può essere immaginato alla maniera di un intervento dall'esterno, ma è lui che illumina quella scena nella quale i personaggi qui considerati rappresentanti di una porzione di umanità o dell'umanità intera da un certo punto di vista si erano come asserragliati alla maniera di prigionieri delle proprie pretese, ed è lui che illumina la scena per chi non è più prigioniero delle proprie pretese. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, ed è lui che interviene là dove la strada è interrotta, ed è lui che illumina. E allora spezzò le loro catene, e quindi ringraziano, ecco il ringraziamento di nuovo qui nei versetti 15 e 16, ringraziano il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. Qui la redenzione dunque viene descritta alla maniera di un intervento che libera da quella oscurità che è un'oscurità interiorizzata nel cuore, per cui qualunque sguardo proiettato sulla scena del mondo non può constatare altro che l'interruzione della strada, e dunque non può altro che confermare la testarda presunzione di essere come dire, asserragliati in una condizione di oscurità totale, che diventa di fatto una prigione a cui ci si autocondanna con rigorosa intransigenza. Ed ecco, vedete, è lui che illumina la scena del mondo. E vedete qui il ringraziamento coincide con l'esperienza di coloro che redenti sono sottratti a quella condizione di prigionia che li rendeva schiavi della loro visione, lettura, interpretazione, programmazione, progettualità, delle loro pretese. Ed ecco, ringrazino il Signore per la sua misericordia, perché li fece uscire dalle tenebre, diceva il versetto 14. A proposito dell'ombra di morte, ricordate che questa espressione compare nel Salmo 23, il famoso Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Se anche andassi nell'oscura gola della morte, diciamo, se anche andassi lungo quel percorso che mi introduce nella zona ombrosa, nella zona oscura, tenebrosa, dove la morte si impossessa di me, ecco il Signore, tu sei con me, dice il Salmo 23. Terza tipologia, dal versetto 17 al versetto 22. E adesso abbiamo a che fare con un'altra testimonianza ancora. Leggo qui: stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Così dice qui. E adesso vedete, abbiamo a che fare con strade che anche in questo caso, con pretesa di intitolare il testo, di quante pretese che ci sono nella vita, in maniera un po' così lapidaria, definirei le strade disperate. Solo strade perdute, non solo strade interrotte, ma strade disperate, che abbiamo a che fare con la testimonianza di coloro che nella malattia, come la si voglia poi meglio individuare e diagnosticare, questo è tutto affidato alla nostra fantasia o alla nostra intuizione, nella malattia hanno scelto di morire. Hanno scelto di morire. Strade disperate. Vedete, c'è di mezzo l'esperienza di un fallimento, di una patologia che è logicamente, proprio razionalmente inguaribile ormai. Soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Una scelta di morire. E vedete, tutto questo dal momento che il fallimento di cui si è fatta esperienza, la malattia inguaribile di cui si patiscono le conseguenze, esclude qualunque ipotesi di contatto, di comunicazione, qualunque ripresa di rapporto con l'ambiente circostante. E già toccavano le soglie della morte. Ecco, ed ora dice il nostro Salmo, nell'angoscia gridarono al Signore. Notate che la disperazione di coloro che sono, come dire, interpellati qui, e di coloro che si esprimono qui in questa confessione di gratitudine, che è in primo luogo una confessione di miseria, ma che è immediatamente già una confessione di gratitudine, quella loro disperazione ha le caratteristiche di una forma di inebetimento, di istupidimento, una vita sbagliata che esclude qualunque ipotesi di comunione, di comunicazione ulteriore, una vita che sprofonda nel silenzio di una solitudine mortale. Ed ecco, nell'angoscia gridarono al Signore, egli li liberò dalle loro angustie e mandò la sua parola e li fece guarire e li salvò dalla distruzione. Vedete, adesso è lui che riapre la conversazione, lui che interviene là dove le strade sono disperate e dunque la solitudine è vissuta come una premonizione infallibile di una morte certa e addirittura scelta. È lui che riapre sempre la conversazione. Mandò la sua parola, dice il versetto 20, e li fece guarire e li salvò dalla distruzione. Per questo ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Offrano a lui sacrifici di lode, narrino con giubilo le sue opere. Vedete che qui la redenzione coincide con il recupero di una possibilità di parlare, di comunicare, di raccontare. Coloro che ascoltano la parola raccontano e dunque addirittura possono offrire un canto di lode. È la miseria degli uomini le cui strade sono abitate da una disperazione senza possibilità di comunicare, ed ecco, è proprio lui che si rende presente su quelle strade e che fa di quelle strade il luogo della conversazione, là dove la miseria disperata di una patologia mortale diventa l'occasione per ascoltare e per raccontare e per aderire a una relazione di vita con lui che apre poi gli orizzonti sempre più ampi di una relazione di vita con le vicende dell'intera umanità. Quarta tipologia, quarta testimonianza, dal versetto 23 al versetto 32. Coloro che solcavano il mare sulle navi. Adesso vedete, abbiamo a che fare con personaggi che hanno dimostrato in maniera molto energica, in maniera anche molto vistosa, le doti dei protagonisti. E vedete, protagonisti di avventure che qui vengono descritte attraverso l'immagine di viaggi per mare, viaggi dovuti a interessi di ordine commerciale, si intende bene, e coloro che solcavano il mare sulle navi, commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Dunque gente intraprendente, gente geniale che sembra essere in grado di affermare con successo le proprie qualità. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Già, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, la tempesta, e la loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi e tutta la loro perizia era svanita. Protagonisti che fanno naufragio, e fanno naufragio proprio, come dire, travolti dalla propria presunzione di successo. E fanno naufragio. Ed è un naufragio che ha tutte le caratteristiche di una dichiarazione pubblica di ubriacatura. Forme di esaltazione relative alla capacità di intraprendere iniziative grandiose da parte del soggetto umano, dei soggetti umani, ed ecco esaltazione che si svolge con dei percorsi che nella loro evoluzione appaiono rigorosamente incontrollabili, irrimediabili, travolgenti, e diventa quella iniziativa umana testimonianza di uno squallore, come qui sembra che siano presi dal mal di mare, debbono vomitare, è uno squallore vomitevole, è una grandezza impazzita, un'ubriacatura senza alcuna gratificazione. Tutta la loro perizia era svanita. Ebbene, vedete, nell'angoscia gridarono al Signore. Queste sono strade impazzite, strade perdute, strade interrotte, strade disperate, strade impazzite. Non direi proprio che c'è necessariamente un crescendo da un quadro all'altro, da quei viandanti smarriti ai prigionieri nel buio del cuore, agli ammalati che hanno scelto di morire. Questi protagonisti, non è che si vada per forza di male in peggio, ma certamente non per nulla il quarto quadro della serie è proprio quello che lì per lì si presentava a noi come il più gratificante, il più promettente, il più entusiasmante, ed ecco, è proprio nel momento in cui il fasullo protagonismo umano viene abbattuto, è quello il momento in cui l'opera redentiva del Signore si manifesta in tutta la sua efficacia, in tutta la sua potenza, in tutta la sua gratuità. Nell'angoscia gridarono, ed egli li liberò dalle loro angustie, ridusse la tempesta alla calma. Silenzio, dice, silenzio. Tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. È lui che interviene, vedete, è lui che incrocia quelle strade, è lui che percorre quelle strade, è lui che traccia quelle strade, è lui che riduce la tempesta in obbedienza a questa novità che chiama quei tali, i presunti protagonisti delle imprese che avrebbero dovuto illustrare il loro successo trionfale, li conduce, vedete qui, versetto 31, ringraziano il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, ecco, versetto 32, lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. Dunque quei tali sono condotti, dal momento che lui riduce la tempesta in obbedienza, condotti a rendersi conto di come sono inseriti nella famiglia umana. Qui l'assemblea del popolo, in greco diventa la ecclesia, la U, e poi in cassedra presbiteron, nel consesso degli anziani, dice sempre la traduzione in greco, nel consesso degli anziani, come quei tali che sono stati in grado di affrontare chissà quali avventure, in realtà adesso, passando attraverso quel naufragio redentivo, quel naufragio che è l'occasione propizia per ritrovare al di là della tempesta, e quindi nella bonaccia che è stata instaurata, ritrovare il gusto della propria posizione, della propria collocazione all'interno della famiglia umana, all'interno della famiglia umana. E adesso il Salmo prosegue con una riflessione sapienziale, vediamo di venirne a capo subito, tre strofe e poi c'è un epilogo. Qui vengono rievocati episodi che sono presenti nella storia della salvezza, ma sono poi vicende che rintracciamo nell'esperienza universale dell'umanità intera, di tutti e ciascuno di noi e tutti insieme. Prima strofa, dal versetto 33 al versetto 35, come si comporta il Signore, Redentore? Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua, la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti, ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Vedete, dei cambiamenti, delle trasformazioni di cui è autore lui. Episodi che rintracciamo nella storia passata del popolo di Dio, ma episodi che possiamo rintracciare in base a esperienze anche più vicine a noi. Là dove era il fiume, adesso il terreno si è inaridito, là dove era il deserto, adesso una pozza d'acqua. Trasformazioni. Prima strofa. Seconda strofa, dal versetto 36 al versetto 39. Là fece dimorare gli affamati, ed essi fondarono una città dove abitare. Dunque questo è un momento di entusiasmante prosperità nella storia del popolo, intendendo il popolo dell'alleanza, ma sono i momenti di successo, di affermazione, di gratificazione nella storia dell'umanità. Fondarono una città dove abitare, seminarono campi, piantarono vigne e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame, ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti perché oppressi dalle sventure e dal dolore. E vedete, ai tempi del successo che lì per lì sembrerebbe definitivo e ormai acquisito come un diritto sacro, ed invece il tempo del rimpicciolimento, della desolazione, della decadenza, ridotti a pochi furono abbattuti perché oppressi dalle sventure del dolore, un fenomeno che compare a più riprese nella storia del popolo di Dio, ma è un fenomeno universale nella storia dell'umanità, cicli che stando alle misure temporali possono anche svilupparsi nell'arco di generazioni, di secoli e di millenni, ma cicli a cui l'esperienza umana non sfugge. Ebbene, vedete, in tutto questo è presente il Signore, è operante Lui. È il Signore che si rende protagonista di questa storia umana quell'angoscia di cui il Salmo ci ha parlato a più riprese, quel limite, quell'ostacolo, quell'impedimento, quell'urto che riduce l'iniziativa umana all'esperienza del proprio limite, del proprio fallimento o addirittura della propria morte. Ma proprio là è la strada della conversione alla vita che si apre. Vedete? Qui adesso il versetto 40 aggiunge, i versetti 40 e 41 sono la terza strofa di questa aggiunta sapienziale. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade, ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Vedete che queste sono espressioni che ritornano con qualche differenza nel cantico della Madonna che già abbiamo ricordato insieme poco prima. abbatto i potenti dai troni e innalzo coloro che sono piccoli. E questo movimento non è mirato a condannare ed espellere, ma è mirato a redimere, a riscattare, a recuperare. E quando coloro che vorrebbero affermarsi come i potenti che dominano dall'alto sono finalmente schiacciati, abbattuti, non per il gusto di espellerli e di condannarli, ma perché allora sono nella condizione opportuna per essere sollevati come ogni povero dalla miseria. E allora è la famiglia umana che cresce nella prosperità della comunione, rese le famiglie numerose come greggi. È la strada della conversione alla vita che si apre, e che si apre adesso, l'epilogo del nostro Salmo, vedono i giusti e ne gioiscono, ecco, questa è la strada che si apre nella gioia, quella gioia che è propria di chi ha imparato a vivere, o sta imparando a vivere, i giusti di cui si parla qui, e ogni iniquo chiude la sua bocca, e il silenzio a cui è ridotta l'iniquità umana, che viene recuperato all'interno di un itinerario redentivo, dove le tribolazioni, i dolori, le sconfitte, la tragedia della nostra vicenda, in quanto gli uomini vorrebbero appropriarsi del mondo e gestirlo secondo i propri criteri, e questa tragedia è il luogo e il tempo in cui la presenza del Signore si manifesta con la sua potenza creativa, la sua potenza redentiva, la sua potenza trasformatrice. È Lui che abbatte e rialza. E là dove è sconfitta l'iniziativa, ma ecco che la strada della conversione alla vita è aperta. Chi è saggio, è l'ultimo versetto dell'epilogo e del Salmo, osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Ecco come la miseria della nostra condizione umana diventa la modalità provvidenziale che l'irruzione creativa del Signore trasforma in povertà d'amore, e dunque gratuità d'amore, e dunque in risposta finalmente commisurata alla vocazione che ci è stata donata per la vita fin dall'inizio. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Lasciamo il Salmo 107 e vediamo di sbrigarci nella lettura del testo evangelico di domenica prossima. Abbiamo riletto insieme il brano all'inizio della lezione divina. Ricordate che domenica scorsa leggevamo i versetti che precedono, e nel versetto 14 del capitolo primo leggevamo che Gesù si recò nella Galilea predicando l'Evangelo di Dio. L'Evangelo di Dio. E vedete, l'Evangelo di Dio è Lui stesso. Predicare l'Evangelo di Dio è il suo modo di presentarsi. È il suo modo di essere attivo nella storia umana, perché Gesù è il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce, questo lo sappiamo. Dal giorno del battesimo, il racconto evangelico, nei versetti che precedono, nell'ambito di questo stesso capitolo primo, nel racconto del battesimo del Signore, l'Evangelista ha contemplato e ci ha aiutati a contemplare esattamente questa novità. il figlio con il cuore aperto, un cuore umano che corrisponde allo spalancamento del cielo, al mistero del Dio vivente, così come vuole manifestare la inesauribile gratuità della sua intenzione d'amore, quella vocazione alla vita che è stata donata agli uomini fin dall'inizio in relazione alla totalità delle altre creature nel mondo, e quella vocazione alla vita che è stata contraddetta, sfigurata, banalizzata. E dunque adesso l'Evangelo di Dio è il figlio che è presente per dimostrare come l'iniziativa originaria è riversata nel corso della storia umana come conferma di una volontà d'amore che apre strade di conversione alla vita. Per questo Gesù è in viaggio e Gesù punta verso il mare, come leggevamo sempre domenica scorsa e ne abbiamo parlato in tante altre occasioni. È un mare da attraversare, e anche il mare è un'immagine di quegli ostacoli di cui ci parlava a modo suo il Salmo 107. Dunque il mare, ed è proprio come un desiderio intenso, una spinta che lo sollecita urgentemente in questo sguardo di Gesù rivolto verso il mare, perché deve rispondere alla voce, deve ritornare a casa, ma deve aprire la strada che consentirà a tutti gli uomini di convertirsi. Convertitevi e credete nell'Evangelo, il versetto 15, dicevamo una settimana fa. Convertirsi significa ritornare al giardino della vita, ritornare alla originaria vocazione alla vita che è stata abbandonata. E così si delinea sotto il suo sguardo, era il brano che leggevamo domenica scorsa, si delinea la presenza di tutti gli uomini che sono naufraghi ributtati a riva, come i primi discepoli, oppure sono ancora naufraghi che vanno alla deriva ma bisognosi di essere pescati. Questi sono gli uomini. Questa è la nostra condizione umana, sotto lo sguardo di Gesù. E in ogni caso, vedete, ormai ci sono i primi discepoli accanto a Gesù. E adesso arriviamo al nostro brano. Due, poi altri due. E intanto Gesù affronta insieme con loro. Vedete, il versetto 21 si apre con un verbo in terza persona plurale, andarono. Dunque Gesù, e ci sono anche gli altri, cioè i primi discepoli. Dunque Gesù affronta insieme con loro, vi stavo dicendo, i diversi ambienti nei quali si svolge la vita umana. Questo sappiamo già, tante altre volte abbiamo letto queste pagine nel Vangelo secondo Marco, ed ecco tutto il capitolo primo che seguirà e su cui ci soffermeremo ancora durante le settimane che verranno. Tutto il capitolo primo è come un sommario programmatico della missione di Gesù. Perché Gesù deve aprire la strada, Gesù deve rispondere alla voce, Gesù è il figlio con il cuore aperto e deve ritornare a casa, là da dove proviene, ma deve ritornare a casa in maniera tale che sia reso accessibile quel percorso che consente agli uomini, a tutti gli uomini, di ritornare al giardino della vita. Per questo è stato inviato e per questo la voce si compiace di lui, il figlio amato. Beh, adesso siamo a Cafarnao, eccoci qua. Non è la prima volta che leggiamo questo brano, solo qualche richiamo. Dice il nostro versetto 21 che subito Gesù entra proprio di sabato nella sinagoga e Gesù si mise a insegnare. Vedete che nel versetto 23 veniamo a sapere che quella era la loro sinagoga. Non so se la nuova traduzione aggiunge questo aggettivo. Là nel versetto 23 sta scritto che allora un uomo che era nella loro sinagoga.
C'è loro?
Nella sinagoga, no, non c'è.
Non aggiunge il loro. Cioè,
no, la nuova traduzione non l'aggiunge.
E va bene, neanche la vecchia.
Voi ce l'avreste messo? Mia, no? Per Padre Pino c'è,
no, no,
sì, c'è il 23. No, io leggevo il versetto 21. Sì.
Ah, ecco, nel versetto 23 sì. È la loro sinagoga. No, questo per dire che ci sono di mezzo i discepoli. È la loro sinagoga, non è una sinagoga qualunque, è proprio la loro, è la scuola. La scuola, tante altre volte ve ne parlavo un po' a modo mio e un po' a ragion veduta, è il luogo dell'insegnamento, ma anche, vedete, è tutto il complesso di quelle attività, di quelle testimonianze didattiche mediante le quali si trasmettono i valori della vita, indipendentemente dal fatto che sia un'istituzione scolastica, si trasmettono i valori della vita e quindi anche i valori della vita teologale in riferimento a Dio e al suo mistero, e vedete, quei valori che siano espressione di una cultura orientata comunque al bene della vita umana, la scuola. Fatto sta che Gesù insegna, e tra l'altro tutto avviene qui con la solita urgenza. Versetto 21 dice che andarono a Cafarne subito, bisognerebbe aggiungere subito. Vedete che e questo avverbio è comparso nel versetto 10, subito uscendo dall'acqua, nel versetto 12, subito lo spirito lo sospinse, nel versetto 18, subito lasciate le reti, nel versetto 20 li chiamò subito. E adesso il versetto 21, e nel nostro brano questo stesso avverbio compare tre volte, qui nel versetto 21, poi nel versetto 23, poi nel versetto 28, subito, subito, subito. È un vedete, il nostro evangelista usa questo richiamo alla urgenza delle situazioni in connessione con quello che è il modo di presentarsi di Gesù, è il modo di rivelarsi della iniziativa di Dio. L'Evangelo di Dio irrompe, l'Evangelo di Dio penetra, invade, urta, è una urgenza attenta e puntuale, precisa, ma vedete, non c'è dubbio, tutto conferma il fatto che questo insegnamento di Gesù è testimonianza diretta del compito missionario che gli è stato affidato in quanto figlio con il cuore aperto. E qui veniamo a sapere che il suo insegnamento determina una novità. L'aggettivo nuovo compare poi nel versetto 27. Cos'è mai questo? Dice la gente. Una dottrina, un didachi, una dottrina, un insegnamento di Dachicheni, nuova, un insegnamento nuovo, insegnato con autorità. Dunque, una novità che non riguarda i contenuti, perché a riguardo di quello che Gesù ha insegnato non ci viene detto proprio niente. Saremmo anche curiosi di sapere che cosa ha detto di così interessante quella volta. Non dice niente il testo. Non importa, non è in questione il contenuto, bensì la autorità. E come tante altre volte già a modo mio ho ribadito, è in questione la coerenza magistrale del suo vissuto, la sua exousia, la coerenza del suo vissuto. Questo è il fatto nuovo, non il contenuto dell'insegnamento, ma il suo modo di insegnare, per cui quel che insegna è realizzato in lui, è vissuto in lui, per questo è maestro. E vedete che la exousia di cui si parla qui, cioè l'autorità, ricompare nel capitolo 2, versetto 10, il figlio dell'uomo ha potere sulla terra, autorità per rimettere i peccati, 2:10. Ma poi è tutta una questione che viene dibattuta quando ormai Gesù a Gerusalemme nel capitolo 11, ancora nel capitolo 12, quando lo inferma, con quale autorità fai questo? E Gesù racconta la parabola dei vignaioli, l'autorità di quel figlio amato che è stato rifiutato dai vignaioli e che diventa pietra di fondazione su cui viene costruito il nuovo edificio. Beh, vedete, la novità riguarda questo suo modo di essere autorevole. No, l'autorevole, la novità, sì, ho detto novità, sì. Questa novità, in ogni caso, ritorniamo al versetto 22, mette in questione il cuore umano, perché qui leggo che erano stupiti del suo insegnamento, di questa sua didachì, dove il verbo stupire o stupirsi qui traduce il verbo ekplessiste, sono colpiti, colpiti, è un colpo al cuore, un colpo al cuore, un colpo al cuore, colpiti per il suo insegnamento. Vedete, qui è esattamente messa in questione quella che lì per lì potrebbe sembrare una situazione di stabilità, di compattezza, compiacimento, situazione di cui gode il beneficio il cuore umano che è in grado di gestire con una certa disinvoltura i propri pensieri, i propri affetti, è la nostra iniziativa umana, è il nostro desiderio umano, è la nostra realtà di esseri umani per come ci strutturiamo a partire dall'intimo di noi stessi, e questo impianto interiore è aggredito, subisce un colpo, è un colpo di ariete. Non dico un bombardamento perché esempio sarebbe troppo banale, ma è un impulso che provoca un traballamento, un dissesto. Beh, il Salmo 107 ci parlava di tutte quelle situazioni di miseria nelle quali la vicenda umana va a depositarsi e in qualche modo anche ad agitarsi e qualche volta proprio a fare naufragio in maniera piuttosto clamorosa. Ebbene, un colpo. Vedete che questo verbo si ripete ancora nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo 6 versetto 2, anche lì sbalordimento, gente urtata, così nel capitolo 7 versetto 37, poi più avanti ancora nel capitolo 10, nel capitolo 11, fino a quando Gesù è ancora a Gerusalemme e la gente è colpita. Fatto sta, vedete, che Gesù parla della vocazione alla vita che si realizza secondo la parola di Dio, quella vocazione alla vita che il Salmo 107 descrive come una strada, è una strada, e Gesù ne parla in maniera autorevole, perché proprio lui è testimone diretto di come la parola di Dio che chiama la vita in lui è parola ascoltata, è parola vissuta, è parola realizzata, la strada è aperta, e questo suo essere testimone di questa vocazione alla vita che si realizza corrispondentemente all'iniziativa del Dio vivente, alla pienezza originaria della nostra vocazione, questo è motivo di sbalordimento, di sconcerto. Perché? Perché il cuore umano è abituato a registrare che quell'insegnamento non si realizza mai. Il cuore umano è abituato a registrare che per quanto ogni essere umano in questo mondo possa arrabattarsi nel tentativo di realizzare a modo suo la propria presenza nel mondo, va incontro a un ostacolo, un impedimento, una contrarietà, e dunque il fatto che Gesù rimposti da capo il discorso è motivo di insofferenza, di rifiuto. Di queste cose non bisogna parlare. Perché? Perché vedete, qui spunta l'impurità del cuore umano. C'era un uomo nella loro sinagoga, subito posseduto da uno spirito immondo, uno spirito impuro, pneuma akasarton, è impuro. Questa impurità del cuore umano, vedete che è subito riconducibile a quella resistenza che vuole mantenere le distanze. Ma che c'entri con noi? Si mise a gridare, anacrate, si mise a gridare, ma che c'entri con noi Gesù di Nazare? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il santo di Dio. Dunque, manteniamo le distanze, perché le cose della vita, che in quelle strade di cui ci parlava il Salmo 107, le cose della vita, quelle strade non possono cambiare, non possono cambiare. Vedete che questo atteggiamento si riproporrà, lo spirito impuro che ricompare, capitolo 3, versetto 11, ma poi nel capitolo 5 quel tale indemoniato dall'altra parte del mare che dice cos'è venuto a fare qui, si è venuto a disturbare. Prendete nel capitolo 6 il versetto 49, dove sono addirittura i discepoli che dicono ma è un fantasma, versetto 49, e gridano, e vedete qui il verbo gridare è lo stesso verbo che incontriamo nel nostro brano Evangeli. Quel tale, l'uomo posseduto da uno spirito immondo, anekraxen, si mise a gridare, lo stesso verbo. Quando i discepoli che sono in barca gridano, è un fantasma, e anche i discepoli. Dunque manteniamo le distanze. Vedete, bisogna restare nel gioco delle finzioni, ed ecco l'insegnamento che viene ricevuto, trasmesso, tanto non si realizza mai. Ed ecco la vocazione alla vita, di cui possiamo anche parlare in termini didattici abbastanza sofisticati, ma tanto non si realizza mai. Le strade della vita, ma tanto sono sempre inceppate, sempre, ma non se ne parla. Finzioni. Oppure bisogna ricorrere a tentativi di realizzazione della vita che ricadono puntualmente dentro l'orizzonte di un'iniziativa umana che registra l'ossessivo fallimento dei propri ideali. Fallimento che diventa un'ossessione. Quello che qui l'uomo è posseduto dice rovina. Questa è la rovina. Ma è il Salmo 107. Sei venuto a rovinarci. Questa è una rovina. È una rovina. Il fatto nuovo è rovinoso per noi. Il fatto nuovo è che adesso c'è Gesù. Ma vedete, il fatto nuovo non è che Gesù è venuto per rovinarci. Qui è il punto. E su questo bisogna che ci intendiamo e poi rapidamente è il caso di concludere, perché il discorso è già esplicitato in tutti i suoi elementi essenziali. Adesso c'è Gesù Maestro ed è Lui che ci mette alle strette, perché in Lui la parola di Dio è vissuta e realizzata, e in Lui la strada della conversione alla vita si apre per noi. In Lui è il Salmo 107, è quell'essere presente del Signore sulle strade, strade smarrite, strade interrotte, strade non mi ricordo più neanche come dicevo, strade impazzite o quel che ho aggiunto, disperate e così via, ed è in lui che la strada della conversione alla vita, in lui la strada si apre, vedete. Qui Gesù interviene e impone il silenzio, impone il silenzio. Ricordate che nella quarta testimonianza del Salmo 107, silenzio nella tempesta, impone il silenzio. Lo stesso verbo ritorna poi successivamente nel capitolo 4, versetto 39, quando sono i discepoli che in barca, non è lo stesso episodio che ricordavo poco fa, quello di poco fa era nel capitolo 6, questo è nel capitolo 4, i discepoli che dicono: maestro, non ti importa che moriamo? Alla lettera dice che roviniamo, che andiamo in rovina, non ti importa? E lo svegliano, e Gesù dice al mare: taci, calmati, taci, calmati. Ecco, Gesù impone il silenzio. Il fatto è, vedete, che si sta caricando lui addosso tutta quella situazione rovinosa in cui si trova la nostra condizione umana. I discepoli che dicono: ma noi stiamo andando in rovina! Beh, si stanno rendendo conto di com'è la condizione umana in quanto è l'iniziativa umana che vuole appropriarsene. È Salmo 107. E allora strade smarrite, strade interrotte, strade disperate, strade impazzite, siamo in rovina? Sì, ma vedete che questo stesso verbo, il verbo apollimi in greco, come vi ricordavo in diverse altre occasioni, è il verbo che leggiamo nel capitolo 2, nel versetto 22, quando leggiamo che il vino nuovo si perde, e si perde quando si spacca l'otre, e questo significa che quando il cuore umano, che sarebbe l'otre, quando il cuore umano si arrende, si apre, va in frantumi, quando il cuore umano finalmente si spacca, questo avviene perché lui si perde. La rovina è la sua. Già. Tra l'altro, più di una volta, nel corso del Vangelo, del racconto evangelico, veniamo a sapere che ci sono quelli che osservano Gesù e poi decidono di farlo morire, traduce la nostra Bibbia, capitolo 3, versetto 6, poi più avanti ancora nel capitolo 12, ma in realtà il testo dice di eliminarlo, di rovinarlo, e Gesù è il maestro che fa sua la nostra rovina, questo è il punto, per questo è maestro autorevole, fa sua la nostra rovina, il nostro fallimento, le strade che sono impercorribili per realizzare la nostra vocazione alla vita, quelle strade lungo le quali si arrabatta o che addirittura vengono rimosse, dimenticate, cancellate nel momento in cui il fallimento rovinoso e ossessivo di come falliscono i nostri, di come vengono meno i nostri ideali in quanto nostri, quando l'evidenza è ormai inconfutabile, ecco che allora è proprio l'autorevolezza del suo magistero che trasforma la sconfitta del nostro cuore umano che si arrende finalmente, la trasforma nell'accesso al varco attraverso il quale nel cuore suo siamo chiamati a procedere per la vera e per l'effettiva conversione alla vita. Per questo vedete, qui è lo stupore, dice il capitolo che stiamo leggendo, il brano, quando Gesù impone allo spirito immondo di andarsene, taci, esci. E quindi tutti furono presi da timore, dice
però
la mia
dice
Bibbia.
Stupefatti nella parte greca, e però nella parte spaventati, cioè furono
sì,
presi da
stupore. È stupore, zambos. Qui è il verbo zambist. Sono stupefatti. Questo stupore, sapete, ricompare ancora. C'è poi anche il verbo composto, exambist. Ma qui, capitolo 10, in due momenti, versetto 24, versetto 32, stupore, lo stupore. E qui siamo ancora in una fase appunto introduttiva e programmatica di tutta la narrazione evangelica, lo stupore in rapporto al magistero autorevole di Gesù, e quell'autorevolezza che dipende dal fatto che in lui la parola di Dio trova riscontro, la vocazione alla vita è realizzata nella condizione umana, e vedete, è questo suo modo di provocare un urto che determinerà il tracollo della nostra resistenza e fa di noi degli sconfitti. Proprio questo è il cammino della conversione. Ma è quel cammino di conversione di cui già ci parlava il Salmo 107 con tanti esempi, laddove la sconfitta della nostra iniziativa umana diventa il varco che si apre per noi nella prospettiva del ritorno alla pienezza della vita. E si apre non con qualche automatismo così magico, ma si apre attraverso l'incontro con lui e questo suo modo di farsi carico delle vicissitudini disastrose, rovinose che ci affliggono le nostre strade umane, ed ecco come in lui, con lui e attraverso di lui, nel suo cuore aperto, si apre il passaggio che ci restituisce la dignità corrispondente alla nostra vocazione originaria e dunque la conversione alla vita. E tenete presente che questo verbo è quello che compare due volte nel racconto della prima visita al sepolcro da parte delle donne. Se voi prendete il capitolo 16, siamo proprio alla fine del racconto evangelico, nel versetto 5, entrando nel sepolcro le donne videro un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca ed ebbero paura. In realtà è dello exambis, sono stupefatte, è questo sbalordimento. Versetto 5 e di nuovo il versetto 6, ma egli disse a loro: non abbiate paura. Non è questione di paura qui, è questione di stupore. È lo stupore, è lì dove il varco è aperto, è passato lui, ha lasciato a noi il suo profumo, il vivente che ha sconfitto la morte e che, vedete, ha determinato quella novità per cui, laddove il cuore umano finalmente infranto, finalmente frantumato, si arrende, ecco che la strada della redenzione, come già annunciava il Salmo 107, è aperta. E vedete che questo stesso verbo, stupire e stupirsi, una volta ha per soggetto Gesù. Sapete dove? Capitolo 14, versetto 33. Quando Gesù è in preghiera nel Getsemani, nella notte precede l'arresto, e nel versetto 33 del capitolo 14 leggiamo così: prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia, traduce la mia Bibbia, probabilmente anche da voi o qualcosa del genere. Qui ancora una volta non è la paura, è il nostro verbo. Gesù è sbigottito, è lui, vedete, che diventa maestro autorevole anche in rapporto a questo passaggio pedagogico del nostro cuore umano, che è un passaggio sempre redentivo, di rieducazione, che riguarda lo sbigottimento. È sbigottito, è stupefatto lui, e d'altra parte, vedete, è proprio lui che nel momento in cui il racconto ci parla della sua agonia, nel capitolo 15, dice che Gesù grida ad alta voce. E vedete che questa espressione era nel nostro brano evangelico presente laddove lo spirito immondo, straziandole, gridando forte, uscì da lui ad alta voce. Ed è Gesù che grida, e grida ad alta voce, e così trasmette a noi lo stupore del figlio, che sfonda l'ultima barriera, l'ultimo ostacolo, l'ultimo nemico, l'ultimo impedimento. La stessa morte obbedisce alla sua testimonianza magistrale, alla sua volontà d'amore, al suo modo di essere presente laddove le strade degli uomini sono inceppate, laddove la strada si apre per gli uomini e per tutti noi, per la nostra vocazione alla vita, nel suo cuore umano, un cuore nel quale è l'illimitata capienza del grembo paterno di Dio che si specchia. Gesù grida ad alta voce e così dimostra di essere il maestro che fa, come leggevamo nel Salmo 107 poco fa, il maestro che fa vagare i potenti in un deserto senza strade, era il versetto 40, e così solleva il povero dalla miseria, e quando gli uomini riceveranno la visita che li raggiunge nei loro deserti senza strade, ecco che gli uomini scopriranno di essere quei poveri che vengono sollevati nella loro miseria, e così si apre la strada della conversione alla vita per tutti e per tutti noi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni iniquo chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Allora ci fermiamo.